Buongiorno a tutti, mi presento, grazie per la presentazione, però per rendere più diciamo, chiaro quello che andrò a spiegare dopo, vi spiego un attimino il mio percorso, perché quello che vedete proiettato e che andrò a spiegare è realmente un'idea di business che è stata realizzata attraverso il business plan che vi illustrerò, di cui io sono parte attiva e che ha visto dal 2014 ad oggi la creazione di un'azienda e la commercializzazione di un prodotto software. Allora, diciamo che a partire dal 2010 l'Unione Europea e l'Emilia Romagna, a cascata, ha messo a disposizione fondi per sviluppare startup innovative nelle quali fossero collocate idee sviluppate nelle università e attraverso la collaborazione con soggetti privati si potesse quindi realizzare questa idea attraverso una società in cui partecipava o attivamente l'università o professori universitari, quindi l'alternativa era università come socio o professore universitario come socio e diciamo professionisti o aziende private. Quindi io mi occupo di economia aziendale, diciamo da quando ho 15 anni, avendo fatto ragioneria alle superiori, poi l'università, poi il commercialista, poi insegno in università economia aziendale, pertanto giustamente se venite a Parma mi trovate al primo anno e al terzo anno a insegnare ragioneria. Ho cercato di usufruire di questi fondi attraverso un mio amico che poi è diventato socio che si occupava di controllo di gestione e si occupa di controllo di gestione. Quindi la nostra idea era perché non cercare di ottenere, vincere di fatto un bando per ottenere dei soldi per sviluppare un'iniziativa imprenditoriale che si occupasse di controllo di gestione. Tuttavia occorreva un'idea, cioè qual era l'idea da poter collocare nell'impresa e da poter presentare nel business plan per poter ottenere e vincere il concorso? E diciamo che da un punto di vista accademico, quindi diciamo il mio ruolo, e dal punto di vista professionale, il ruolo di Alessandro, ci siamo accorti nell'analizzare le aziende, lui da un punto di vista reale, nel senso che andava nelle aziende per implementare il controllo di gestione, spesso usando Excel, e io dal punto di vista della ricerca, perché andavo a fare ricerche in azienda attraverso questionari piuttosto che attraverso anche interviste, ci siamo accorti che nelle aziende di media dimensione, parlo di un fatturato intorno ai 50 milioni di euro o più piccole, mancava il controllo di gestione e qualora fosse fatto, non era fatto attraverso un software fruibile, facilmente applicabile, quindi intuitivo e soprattutto che non comportasse costi enormi. Vi faccio capire, di software di controllo di gestione ce ne sono tantissimi, la business intelligence è fortemente sviluppata, tuttavia il costo di questi software non è quello che noi paghiamo quando compriamo un computer, ok, da qualunque rivenditore, ma sono costi che sono significativi e in certi casi questi software sono particolarmente complessi. Quindi abbiamo cercato di sviluppare un'idea che avesse come base quella di creare un software fruibile dalle aziende, anche piccoline, intendo 500.000 euro di fatturato, e che potesse essere applicato anche in aziende che arrivassero a fatturato 50 e magari anche 100 milioni di euro. Quindi ci siamo messi a tavolino per cercare di disegnare su un foglio di carta l'idea della società, ok, di come doveva funzionare la società e di come doveva funzionare questo software. Quindi qual era l'obiettivo, l'esigenza che il software andava a soddisfare e come il software poteva essere implementato concretamente in azienda. L'idea principale quindi era quella, da questo diciamo incontro, è nata l'idea di creare un software, ok, che fosse modulare, cioè che andasse a soddisfare le esigenze di controllo di gestione non nel complesso, ma per singole esigenze. Quindi io voglio calcolare il costo di funzionamento di una macchina, di un impianto, il software può fare solo quello, si è attivato per quella finalità lì. E ovviamente il software doveva funzionare non solo attraverso l'installazione sul computer, ma anche attraverso, diciamo, quello che oggi chiamiamo cloud, ok? Quindi la nuvola. Pertanto abbiamo disegnato sostanzialmente questa idea sul foglio e abbiamo cercato di partecipare attraverso la realizzazione di un business plan al bando che vedete qui, ok? Che è stato svolto nel 2013 e nel 2014. Allora, prima di presentarvi il bando, sottolineo due cose, questo lo dico per voi, per due motivi. Primo, per dal punto di vista dell'insegnamento, perché io qua vi sto passando, diciamo, o sto cercando di spiegarvi come si fa un business plan. Questo abbiamo fatto noi, io e Alessandro, e riguarda noi. Io faccio anche business plan per altri, per chi me lo chiede, chi me lo commissiona me lo fa e io mi faccio chiaramente pagare come consulente. Tuttavia, questo è un esempio di come due persone che non avevano dietro le spalle nessuno, perché è la verità, perché io non ho il papà che fa il commercialista e neppure che fa il consulente aziendale, mio papà fa il muratore, adesso in pensione faceva il muratore, è uguale a Alessandro. Ci siamo messi al tavolino, quindi senza ganci, dico in regione da qualche parte, per capirci, sono concreto, no? Abbiamo presentato business plan e il primo giro di concorso purtroppo non è andato a buon fine. Ci hanno dato un giudizio fortemente positivo. Secondo giro di concorso, metà 2014, abbiamo vinto come primi a livello di Emilia-Romagna e ci hanno dato un finanziamento di circa 100.000 euro per sviluppare il software. Ok? Da qui siamo partiti, già avevamo costituito la società. Siamo partiti, abbiamo cercato il softwareista, poi abbiamo realizzato il software. Il progetto è durato 3 anni, 2014, 15 e 16. Dicembre 2016 abbiamo chiuso la fase di startup, ok? E abbiamo dato avvio, poi a gennaio abbiamo rendicontato in regione quello che era stato fatto nei 3 anni, adesso arriveranno i soldi perché la rendicontazione, grazie a Dio, è andata bene. E quindi siamo riusciti a realizzare quello che avevamo previsto nel nostro business plan, ok? Allora, dal punto di vista teorico e poi operativo di come si realizza un business plan, allora Pierluigi la settimana scorsa è venuto,
sì.
Allora, il mio collega Marchini, che io chiamo Pier, che è anche un amico, vi ha spiegato teoricamente il contenuto di un business plan. I concetti che vi ha spiegato Pierre sono esattamente quelli che noi abbiamo riproposti in questo documento, ok? Dove, sottolineo, la parte contabile è semplicemente l'ultima parte del documento, ok? Vi sottolineo una cosa per evidenziare che quello che vi sto dicendo non è tarato sulla vostra età. Mercoledì ero a Trieste a fare lezione ai commercialisti di Trieste sul business plan e io ho fatto la lezione, in questo caso di 4 ore, quindi era un po' più tecnica, voi la faccio un po' meno se no mi uccidete, giustamente, anche perché se siamo qua 4 ore credo che mi tiriate dietro le seggiole. Gli ho spiegato tecnicamente ed operativamente le stesse cose che sto dicendo a voi, ok? Quindi questo è puramente operativo. Allora, la parte tecnica del business plan è solo la parte finale, lo vedete qua, ultimo punto. Quello che è il business plan è una descrizione di un'idea, ok, di come intendete sviluppare l'idea, di chi andrà a sviluppare l'idea, di quali strumenti utilizzerete per svilupparla, ok, di quali risorse avete necessità per svilupparla e di quali sono chiaramente i ritorni economici e finanziari, ok? Noi abbiamo costituito una società non per perderci, per ovviamente guadagnarci, quindi dobbiamo rappresentare, dopo aver descritto tutti questi aspetti, il piano economico e finanziario della stessa, cioè come intendiamo sviluppare i ricavi e i costi nei prossimi anni e come riteniamo che questi costi e ricavi si trasformino in cassa e quindi entrate e uscite, ok? Quindi tenete ben presente che il business plan, a differenza del budget, è un documento non puramente contabile ma prevalentemente descrittivo, ok? Voi dovete convincere qualcuno con questa roba, E non è che lo convincete perché sapete parlare o perché pensate di riuscire a convincere gli altri. Dovete riuscire a convincere una persona a dargli qualcosa, cioè generalmente soldi oppure anche supporto tecnologico. Ok? Quindi dovete da un lato riuscire a far passare il messaggio. Pertanto il business plan, e lo vedrete, quante pagine sono? 11. Perché 11 pagine? Perché nessuno di noi ha voglia, in certi casi tempo, più siete grandi meno tempo avrete, di leggere tanto. Quindi in 11 pagine noi abbiamo dovuto spiegare cosa facevamo, quale mercato andavamo ad aggredire e quali erano le caratteristiche tecniche del programma che volevamo realizzare. Ok? E chiaramente l'ultima parte, quella economico-finanziaria, relativa ai numeri. Ok? Quindi non è un documento corposo. Chiaramente se fate un business plan per Fiat, ipotizzo che sia un business plan un po' più corposo. Ma prima di arrivare a fare il business plan di Fiat, ipotizzo che partirete da un business plan come questo. Ok? A meno che non abbiate la fortuna di andare a lavorare in Fiat domani mattina o fra pochi mesi. Quindi, primo punto. Ok? L'idea di business e il suo livello attuale di elaborazione rispetto alla realizzazione dell'impresa. Quindi nel primo punto voi dovreste sintetizzare, noi l'abbiamo fatto, quali sono le caratteristiche del nostro programma che andavamo a realizzare, ok? Qual era il mercato di riferimento e le specifiche tecniche. Quindi con riferimento al primo, alla prima parte, noi abbiamo descritto qual era l'idea che volevamo realizzare, quindi realizzare un programma che potesse consentire all'utente di implementare il controllo di gestione nella propria azienda. Strumento che fosse applicabile, ad esempio, dall'azienda come Max Mara, piuttosto che dal negozio di quartiere. Esempio, per farvi capire dove l'abbiamo implementato, voi conoscerete Grissin Bond. Bene, il nostro programma è il programma usato da Grissin Bond per fare il rendiconto finanziario. Sapete cos'è il rendiconto finanziario? Bene. Grissin Bond fa rendiconto finanziario con il nostro programma. Ok? Allo stesso tempo questo programma è stato implementato in un negozio che vende articoli sportivi di Reggio Emilia. Quindi, quando noi abbiamo descritto le caratteristiche del programma, l'elemento flessibilità di impiego in termini di potenziale cliente è stato uno degli elementi vincenti. Perché se voi comprate il programma di Microsoft che fa controllo di gestione, la vedo dura andare a implementare in un negozio di quartiere. Uno per il costo, due per la pesantezza del programma. Ok? Quindi uno degli elementi vincenti era questo. Una volta descritto l'idea in termini generali, e apro una parentesi, se mai farete un business plan e lo porterete in banca per ottenere un finanziamento, la banca legge il primo punto, che diciamo è l'introduzione, dove si descrive un po' tutta l'idea, ok? E se non piace il resto non viene letto. Quindi il primo punto è senza alcun dubbio il punto più importante. Dovete invogliare a continuare a leggere il lettore. Chiaro? Se nel primo punto non siete diciamo accattivanti nello spiegare l'idea, non riuscite a diciamo far cogliere la qualità del progetto e quindi far andare avanti nella lettura. Altro aspetto importante, non bisogna mentire. Noi abbiamo indicato nel primo punto quali sono i limiti del nostro progetto. I limiti erano tanti. Uno dei limiti più importanti è che io non posso fare controllo di gestione con questo strumento se non ho come base informatica uno strumento che raccoglie dati per me. Perché il mio strumento è uno strumento di BI, di Business Intelligence, che elabora dati. Se l'azienda non ha dati, non lo puoi implementare. Quindi uno degli elementi, diciamo, limitanti la nostra idea era che se io prendo 100 aziende, posso implementare il mio programma solo nelle aziende in cui esistono già degli altri software che mi raccolgono le informazioni. Ok? Questo era uno dei limiti, e i limiti insieme alle caratteristiche del progetto e dell'idea devono essere indicate nel primo punto, poi vanno specificate anche in seguito, ma chiaramente nel primo punto, che è l'introduzione e la descrizione generale, deve essere indicati non solo i pregi, ma anche chiaramente i difetti e i limiti dell'iniziativa. Secondo punto, andiamo ad analizzare il mercato di riferimento. Come aveva fatto vedere Marchini, il piano delle vendite è l'elemento caratterizzato dell'iniziativa. A chi lo vendo? Perché lo riesco a vendere? Quali sono le esigenze? Ok, e quali sono i potenziali, chiaramente, clienti, i target, si dice. Noi qui abbiamo descritto il mercato dell'Emilia Romagna, mercato caratterizzato da aziende di medie dimensioni o di piccole dimensioni, salvo alcuni big che possono essere anche a livello europeo, a cui noi non ci rivolgiamo di certo, ma tutte le altre aziende che hanno fatturato che va dai 70 in giù, potremmo dire, sono aggredibili dal nostro prodotto. Quindi vuol dire l'universo delle imprese dell'Emilia Romagna. Chiaramente, una volta descritto questo scenario, non è che ce lo siamo inventati. Io mi sono messo lì su internet a raccogliere, per poter compilare il secondo punto, a raccogliere indagini di mercato che descrivessero il contesto industriale e commerciale dell'Emilia Romagna. Poi io, lavorando in università, ho, come dire, un po' di fortuna perché ho accesso a tutte le banche dati dell'università, quindi vuol dire che io ho accesso a tutte le banche dati di marketing, di economia aziendale, di finanza, ok, di diritto, volendo anche di lettere, di cinema, perché l'università è anche di medicina, però quelle che interessavano a me erano altre, dove ho analizzato con queste database il contesto dell'Emilia Romagna e ho sintetizzato le caratteristiche delle imprese, distinguendole per potenziali clienti. Poi, conoscendo bene Reggio Emilia, ho specificato la mia provincia in cui volevo iniziare ad operare. Ultimo punto, come faccio a vendere e arrivare all'imprenditore? Perché se siamo in due, chi è che gira per vendere il prodotto? La risposta è stata: non lo vendiamo noi, ci voleva una strategia commerciale che va descritta nel punto 2. Perché qualcuno dovrebbe comprare quello che voi offrite sul mercato? Dovete convincere la banca che voi riuscirete a vendere quel prodotto. Come ho fatto io a convincere, come abbiamo fatto noi a convincere l'Emilia Romagna? Un semplice motivo: uno, noi non lo vendiamo il prodotto, sarà qualche di un altro a venderlo per noi. Chi? I commercialisti. Noi avremo come punto di riferimento i commercialisti dell'Emilia Romagna. Noi lo offriamo ai commercialisti, i commercialisti lo applicano sulle loro aziende. Quindi i miei interlocutori non sono più le imprese su cui verrà veramente implementato, ma sono i commercialisti. Perché i commercialisti? Perché noi siamo commercialisti, noi siamo, diciamo, dentro agli organi, in un certo qual modo, direttivo di alcuni ordini dell'Emilia Romagna, e quindi abbiamo un contatto diretto con questa tipologia di ordine. Capite? Ed è un elemento fondamentale. Vi faccio un esempio per farvi capire come si può arrivare al cliente in modo più efficace rispetto alla vendita del prodotto diretto. Immergas è un'azienda di Via D'Ana, cioè Via D'Ana, della Bassa Reggiana di Bresciano in realtà, che produce caldaie. Ascoltatemi, per farvi capire come si fa a fare i soldi, che non è banale. Cosa fanno loro? Producono caldaie. Il problema era riuscire a vendere. È chiaro che loro potevano dire: io offro le caldaie a tutti i cittadini, però così ci mettevano di fronte e a parlare con una persona che non aveva la competenza di un idraulico. Quindi cosa fa Immergas? Immergas non vende le caldaie a noi, le fa vendere dagli idraulici. Immergas ha come target non il cliente finale, ma l'idraulico, tant'è che coinvolge l'idraulico nella vendita della caldaia, dandogli dei buoni, portandoli in azienda e insegnandogli come funziona la caldaia. Quindi quando voi chiamate un idraulico e gli chiedete una caldaia, sapete cosa vi dice? Montate una caldaia Immergas. E voi cosa fate? Visto che noi, almeno io, ma ipotizzo anche voi, di caldaie ne capite zero, accettate quello che dice l'idraulico. Quindi cosa abbiamo fatto noi, memore di questa esperienza che ho studiato io in Immergas? Abbiamo detto: andiamo dai commercialisti che sono i consulenti delle aziende. Quindi se l'azienda ha bisogno di fare i controlli di gestione, chiederà a chi? Al suo consulente. Ok, questo è stato un altro elemento vincente, perché per poter arrivare al consumatore finale, che in questo caso è l'azienda, io dovevo trovare un modo per arrivarci. E se siamo in due, o giriamo per tutte le aziende dell'Emilia Romagna, ma vuol dire diventare matti, oppure devo trovare un intermediario che mi costa zero. Il commercialista me lo fa gratis questo lavoro, per farvi capire. E questo è stato un elemento che mi ha indicato lì dentro. Perché secondo voi me lo fa gratis il commercialista? Chi è che me lo dice? Se? Secondo voi perché il commercialista me lo fa gratis? Esatto, perché il commercialista che lo vende. Quindi se io chiedo 1000 euro al commercialista, il commercialista lo vende a 1200, lui non fa niente e guadagna 200 euro. Ok? Quindi nell'ambito della strategia commerciale, questo elemento di trovare il modo di veicolare il prodotto, qualunque esso sia, può essere anche un servizio, al consumatore, che per voi è il vostro target, in questo caso è l'azienda, è un ulteriore elemento di, diciamo, qualificante il progetto. Ok? Peraltro l'idea è piaciuta anche perché si faceva sistema. Ok? E quindi sistema in termini di non è un'azienda che fa una cosa, ma è un sistema di aziende e università da un lato, azienda privata dall'altro, startup innovativa quindi, e mondo dei professionisti che insieme arrivava a realizzare il progetto. Ok? Poi, terzo punto, aspetto molto importante, concorrenti. Quali sono i potenziali concorrenti contro i quali mi vado a scontrare? Qui è stato un problema, perché noi abbiamo come concorrenti i big mondiali. Esempio, forse alcuni nomi non vi diranno niente, Microsoft, sì, SAP un po' meno. SAP, certo, però il programma di SAP, che fa il gestionale di SAP, costa 12.000 euro più piccolo, quindi non è un importo così fuori, diciamo, dal mondo, cioè è vendibile.
È troppo difficile, è troppo.
Il sappino, come lo chiamano, non è così complesso. Però ci sono anche altri, diciamo, software house più piccoli rispetto a Microsoft, piuttosto che SAP, piuttosto che IBM, ok? Che pur non facendo della BI un loro core business, hanno sicuramente dei prodotti che potevano essere in concorrenza con noi. E loro, peraltro, hanno delle strutture ben più grosse, che fatturano milioni di euro, cosa che noi non pensiamo, al momento purtroppo non ci siamo ancora arrivati. Quindi, un elemento era, e questo qui dovrete saperlo e indicarlo nel business plan qualora andate a redigere, quali sono i concorrenti, ok? E quali sono le caratteristiche di questi concorrenti con cui voi vi andate a scontrare e come il vostro prodotto sia distintivo rispetto agli altri, ok? E quindi più appetibile per il consumatore finale, quindi quello che lo deve utilizzare. Nel nostro caso, per farvi capire, questo era un elemento da risolvere. Perché? Perché di fatto ci voleva l'idea per rendere il nostro prodotto migliore degli altri. Allora l'idea è quella dell'essere modulare, del poter essere attivato per moduli. Se voi andate a comprare il controllo di gestione di SAP, o lo comprate o non lo comprate. Mi spiego? Quindi o pagate 12.000 oppure 1 milione di euro se prendete quello più grosso, per capirci, oppure non lo comprate. Nel nostro caso noi abbiamo sviluppato un software vendibile per moduli. Ogni modulo ti consente di fare una parte del controllo di gestione. Ma questo cosa vuol dire? Non vuol dire che se tu non compri tutti i moduli non fai niente. Ogni modulo ti risolve un problema informativo. Ok? Ti serve la contabilità analitica? Ti do il modulo contabilità analitica. Vuoi fare il budget? Ti do il modulo budget. Vuoi fare il business plan? Ti do il modulo business plan. Sto un po' semplificando, perché qui in realtà è più complicato. Però questa è la finalità. Ogni modulo costa niente, nel senso che con poche centinaia di euro te lo compri. Quindi anche il negozio che vuole fare l'analisi delle vendite, cioè i negozi di quartiere vogliono sapere cosa vendono a chi, per capire se stanno marginando. Ok? Quindi vogliono fare l'analisi delle vendite, dici do il modulo vendite con poche centinaia di euro, hanno questo modulo che gira e che funziona su Windows, perché l'altro elemento è le caratteristiche tecnologiche. Ok? Quindi la distintività del nostro prodotto rispetto ai concorrenti è quello di essere modulare e quindi non imporre una spesa d'ingresso troppo alta, che in certi casi disincentiva l'acquisto da parte dell'acquirente e di quello che ne ha necessità. Ok? Se pensate di fare questo lavoro, cioè di studiare economia, tenete presente che c'è fame da parte dell'impresa, da parte dei consulenti, di queste competenze. I nostri laureati, questo faccio un po' di marketing, che hanno un risultato finale da 100 a 110, hanno il lavoro prima di laurearsi. Anzi, non ne ho abbastanza, perché me ne chiedono in continuazione, perché c'è necessità, soprattutto dopo il 2008, di analizzare i numeri. Controllo di gestione non c'era, veniva applicato poco e quindi c'è necessità oggi perché si capisce dell'importanza di poter controllare l'azienda. Ok? Quindi abbiamo detto alcuni punti. Continuiamo anche perché non ho tutto pomeriggio, quindi. Allora, individuazione dei campi di applicazione e delle tecnologie abilitanti. Allora, qui il punto 4 era un punto che io e Alessandro non potevamo risolvere. C'era la necessità di capire quale linguaggio utilizzare, che non è banale, perché se avessimo cominciato con un linguaggio, se avessimo voluto poi modificare il linguaggio, voleva dire ricominciare da zero, cioè non vuole dire copiare quello che abbiamo fatto prima nel nuovo linguaggio, no, vuole dire prendere un softwareista che programma in un linguaggio diverso e ricominciare tutto da zero. Quindi dobbiamo capire cosa fare. Subito abbiamo detto, programmiamo per installare su Apple. Perché? Perché è comunque un, diciamo, PC, diciamo così, una filosofia di PC che si sta diffondendo anche in Italia e quindi pensavamo di riuscire a cavalcare l'onda della diffusione. Tuttavia, parlando con dei esperti, ci hanno detto, guardate che Apple, dal punto di vista dello sviluppo di queste tipologie di servizi, non ci sta investendo. Quindi voi vi trovate ad avere un prodotto che funziona magari sui Mac, ma poi Apple non ci crede, non va a proporre il Mac alle aziende, quindi voi non lo vendete. Quindi Apple l'abbiamo accantonato. C'era il discorso di Microsoft. Microsoft ha un linguaggio che sta cercando di sviluppare, che viene proprio utilizzato anche per fare database. E quindi abbiamo provato a capire se questo era utilizzabile. Siamo andati a parlare con Microsoft a Milano, ci hanno detto che era un progetto interessante. Il problema qual era? Che il progetto lo volevano loro. E quindi io ho chiesto cosa mi davano, io subito, perché sono un po' venale, quindi ho chiesto, mi dai 5 milioni di euro? Per scherzare. Ovviamente mi hanno detto di no, che se avessero detto di sì probabilmente li avrei anche venduti. Alessandro invece non voleva assolutamente venderlo, neanche se avessero offerto un sacco di soldi. Quindi Microsoft l'abbiamo dovuto accantonare. Quindi cosa abbiamo fatto per capire la tecnologia? Abbiamo fatto l'elenco dei software diffusi nelle aziende, quindi dopo è stato facile fare la scelta, di queste dimensioni. Ok? Questi software sostanzialmente, o meglio la maggior parte, diciamo che hanno un linguaggio che è, diciamo, complementare o in alternativa è SQL. Per me voleva dire parlare arabo, io non sono un programmatore, quindi pertanto abbiamo deciso di andare verso SQL. Perché SQL? Perché è un linguaggio aperto e mi consente, poi dopo l'abbiamo capito subito qual era il vantaggio, di poter installare il nostro programma su qualunque altro gestionale. Il nostro programma si installa su qualunque gestionale di aziende, ok, che hanno programmi SQL, e può prendere i suoi dati, copiarli nel mio programma e attraverso i calcoli che noi abbiamo preimpostato fare tutti i centri di costo che vogliamo, fare i margini, ok, e così via, fare tutti i ribaltamenti che vi hanno insegnato automaticamente. Ok, quindi la tecnologia abitante era questa. Secondo aspetto, velocità. Un elemento caratterizzante era essere veloci. Bene, il nostro programma, con la tecnologia che utilizziamo, fa girare 16 milioni di righe in 50 secondi. E questo è un altro elemento essenziale, perché? Ed è un altro elemento che è stato premiato nell'idea ed è stato descritto quindi nel business plan. Perché è essenziale? Perché fondamentalmente, quando io vado a fare calcoli e vado a fare ribaltamenti, quelli che voi fate a Biro sono sempre così nella realtà. Quello che voi fate qua, dal rendiconto ai calcoli sui controlli, sui centri di costo, quello che avviene nella realtà, ma in maniera molto più complessa e più ampia, capite? Quindi io devo essere veloce per avere l'informazione in tempo reale. Vi faccio capire cosa voglio dire. Voglio dire che col mio programma, io davanti a me, la prima videata, la mappa del mondo. Io clicco col dito sull'Emilia Romagna, in tempo di qualche secondo il programma mi dice quanto ho fatturato in Emilia Romagna, quali prodotti ho venduto a chi, quanto marginato sono il prodotto e quanto marginato sono il cliente. Se poi clicco col dito in Turchia, mi fa lo stesso in 30 secondi sulla Turchia. Ok? Chiaramente questa è la funzionalità completa. Quindi questi sono gli elementi che io ho dovuto descrivere con riferimento alle tecnologie abilitanti. Quindi, già nei primi quattro punti, nella descrizione del business plan, nell'esempio, capite che voi state descrivendo la realizzazione di un prodotto, di come il prodotto dovrebbe essere venduto, del perché qualcuno lo vorrebbe comprare, in termini di caratteristiche del prodotto e tecnologia che sta alla base dello stesso. Ok? Poi, sempre nelle tecnologie, chiaramente un elemento che caratterizza questi bandi è che noi abbiamo allegato i nostri curriculum. Quindi chiunque avesse visto il mio curriculum mi dice: ok, tu mi dici queste cose, ma non hai un punto in tuo curriculum che mi descrive che sai programmare. Quindi nelle tecnologie abilitanti abbiamo individuato anche alcuni soggetti che sarebbero stati parte del progetto, cioè programmatori, che insieme a noi avrebbero sviluppato il progetto. Noi sostanzialmente siamo in 5 che facciamo sta roba qua. Io, Alessandro, un programmatore senior, senior vuol dire che ha almeno 20 anni di esperienza, e due ragazzi giovani, diplomati. Noi abbiamo trovato due ragazzi diplomati in ragioneria e che sapevano anche programmare, perché nel corso che avevano fatto avevano anche imparato a programmare, non hanno fatto l'università loro, cercavano di lavorare, li abbiamo assunti e loro programmano e vanno nelle aziende tutti i giorni. A Grissimbon ci va un ragazzo che ha 21 anni a fare sta roba qua. Ok? Quindi, per farvi capire che non è che... Allora, processo produttivo, in questo caso noi di fatto non abbiamo un processo produttivo, perché in realtà il processo produttivo è la creazione del software. Il software è stato creato in 3 anni. Perché? Perché richiede tempo e costi. Quindi noi producevamo un modulo, lo vendevamo, poi producevamo un secondo, lo vendevamo e così via. Quindi autofinanziavamo il progetto. Quindi dal punto di vista del processo produttivo non si parla del processo produttivo continuo di un prodotto, quanto piuttosto del processo produttivo che ha portato dal primo giorno al 31 dicembre 2016 a avere il programma sviluppato dall'inizio alla fine, quindi nel suo complesso. Pertanto, com'è che abbiamo, e quindi il punto 5 poi impatta sull'ultimo, visto che noi di fatto non abbiamo soldi, perché bisogna pagare i dipendenti che lavorano, abbiamo prima venduto il prodotto il primo modulo su alcune aziende che conoscevamo. Lo abbiamo realizzato, il primo modulo, con questi soldi abbiamo finanziato il secondo, col secondo il terzo e così via. Quindi in 3 anni ci siamo autofinanziati lo sviluppo del prodotto. Ok? Poi una volta realizzato, noi lo andiamo a installare, chiaramente, sui vari PC delle aziende, oppure lo usano online qualora utilizzassero il cloud. Ok? Quindi dal punto di vista del processo produttivo non esiste. Strategia di marketing ve l'ho già descritta, i commercialisti. Ok? Partnership. Allora, vabbè, le partnership le abbiamo. L'ordine dei commercialisti è una partnership, ma è una partnership istituzionale. L'università non è una partnership, è parte del progetto perché è dentro al bando. Tenete presente che se volete, se avete un'idea e volete svilupparla con un percorso analogo, se utilizzerete questo tipo di bando per ottenere i finanziamenti, avete l'obbligo, ok, di avere l'università di fianco, che può essere, ripeto, o un professore o l'università in sé. Ok? Tenete presente che in università non aspettano altro che qualcuno vada a proporgli un'idea per fare uno spin-off, cioè una start-up, per poter sviluppare l'idea. Quindi a me è capitato più di una volta che dei ragazzi delle superiori siano venuti a proporre di sviluppare un'idea.
I ragazzi.
Ok? Quindi hanno me come riferimento, perché io mi sono occupato da anni di programmazione e controllo, quindi business plan, lo vedono sul portale dell'università e quindi chiedono a me. Ok? Ma non solo, anche privati che magari facevano i dipendenti. Mi è arrivato una persona che faceva dipendente per un'azienda di moda famosa, mi ha chiesto di poter creare un business plan che avesse come obiettivo quello di proporre un'intermediazione col mondo, diciamo, del Medio Oriente nella vendita dei prodotti di moda italiani, ma non quelli famosi, quelli, diciamo, che non sono i brand i principali, ma che sono comunque importanti. Noi abbiamo tanti brand non conosciuti e si faceva portatrice di questa cosa, quindi per dire che è assolutamente sviluppabile. Quindi le partnership le abbiamo, dicevo, e alcune partnership sono necessarie. Una è Microsoft ci dà il cloud, noi abbiamo cloud di Microsoft. Abbiamo presentato a dicembre il software, perché poi ci eravamo andati la prima volta, siamo rimasti in contatto. A dicembre siamo andati a presentare il progetto completo. Microsoft chiaramente ci ha chiesto se glielo vendavamo per la seconda volta, abbiamo detto di no, perché chiaramente Microsoft non ci paga tanto. Se pagasse tanto glielo darei, chiaramente. Però ci ha detto una cosa importante, ok? E questo è fondamentale, perché quando noi qui abbiamo messo partnership anche Microsoft, è evidente che, cioè, per la regione Emilia-Romagna, che ti vede un'azienda che è un'idea dove c'è la possibilità di avere una partnership con Microsoft, sicuramente è importante. Tenete presente che questa roba qui poi viene verificata dalla persona a cui gliela date, quindi non è che potete mentire. Questo è sicuramente un aspetto importante. Microsoft ci dà sostanzialmente il cloud, a noi lo dà praticamente a costo zero, ok, e fa dei prezzi di favore a chi installa e utilizza il nostro software. Quindi questo è un elemento importante, perché è un elemento di vittoria. Descrizione del team imprenditoriale, la descrizione sostanzialmente di mia e di Alessandro in termini di chi sviluppa che cosa. Questo aspetto, ragazzi, è un aspetto, forse Pierluigi ve l'avrà detto, molto importante, soprattutto quando avete a che fare con, diciamo, il mondo non italiano. Cioè qua si parla di organizzazione. Com'è organizzata l'azienda? Chi ha i ruoli di responsabilità? Quale responsabilità ha ogni persona? Che responsabilità ha Alessandro? Che responsabilità ha Luca? Che responsabilità ha Danilo? Ok? Questo è fondamentale, perché una azienda è efficiente, o meglio, un'azienda è sempre più efficiente quando è sempre più organizzata, quando le cose non vengono fatte due volte, quando non c'è la sovrapposizione di responsabilità e di ruoli. Ok? Quindi questo è un elemento essenziale, perché ha consentito di descrivere un'azienda che è snella, perché era 5 persone, chiaramente qui ce n'erano solo 2 allora, perché le altre 3, noi avevamo messo 1, 2, 3, ma non c'era ancora nome e cognome quando abbiamo presentato il bando, erano solo delle figure ideali, ma soprattutto la descrizione dei ruoli, ok? Io ruolo dal punto di vista, diciamo, teorico di sviluppo dell'idea, Alessandro di sviluppo del business, Danilo del 1, che poi è diventato Danilo, sviluppo del software, 2 e 3 di supporto per sviluppo del software, ok? E questo è stato il secondo elemento, che un ulteriore elemento essenziale. Perché vi dico che è importante descrivere la struttura organizzativa a livello europeo? Perché tendenzialmente, come vi dicevo, l'importanza e la riuscita dell'iniziativa, qualunque essa sia, anche sportiva, è l'organizzazione. Se io ho un'ottima idea ma non sono organizzato, non riuscirò mai a realizzarla. Noi adesso, io sto seguendo un'altra startup, sempre dell'università, ok? Dove abbiamo come partnership, dove abbiamo un investimento di circa 4 milioni di euro e non i 100.000 che sono qua dentro, ma c'è solo un problema, che abbiamo una disorganizzazione totale. Perché? Perché non c'è una gerarchia, capite? Cioè tutti vogliono dire la loro, siamo in 11, teste diverse, professionalità diverse, perché ci sono anche degli ingegneri oltre che degli economisti, è un'analoga di Marchini, non è quella di Pierre è un'altra, la sua è un po' più, per fortuna, più meno complessa e più organizzata, fortuna. Quindi in questo caso, pur avendo un'idea vincente, noi abbiamo stimato che con l'investimento di 4 milioni di euro in 4 anni riusciamo ad arrivare a fatturare circa 50 milioni di euro, non sono pochi. Quindi, ok, dico una parte rimane l'università che ne ha bisogno, ok? E questo tipo di startup ha un impatto sulla vita dei cittadini. Però, per farvi capire che può darsi che salti, il problema è organizzativo. Cioè, pur avendo un'idea notevole, pur avendo avuto il, diciamo, l'ok dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, pur avendo l'ok del Ministero dell'Interno, ok, non riusciamo a coordinare lo sviluppo del progetto, capite? Quindi l'organizzazione, per chi vi deve dare i soldi e credere in voi, è fondamentale, ok? Anche in questo caso, quando andrete a descriverla, chiaramente ci vuole chiarezza, ci vuole chiaramente, non bisogna mentire, ma bisogna essere anche molto specifici nel dire quali sono le responsabilità e le competenze di ognuno, ok? Punto 8, ostacoli e carenze. Allora, ostacoli e carenze è un ulteriore aspetto importante. Non esiste idea e non esiste attività che non abbia limiti e che non abbia dei difetti, quindi se qua dentro non ci mettete niente è sbagliato. Uno dei principali elementi che potevano limitare lo sviluppo era il linguaggio, perché il vostro linguaggio, voi siete tutti aziendalisti, se non sbaglio, qua dentro, è diverso da chi si occupa di informatica. Se voi prendete un ragazzo che ha fatto da quando aveva 13 anni fino ai 30 informatica, e prendete un economista che ha fatto fino dai 13 ai 30 anni economia, e li mettete a parlare, hanno un linguaggio completamente diverso. Quindi io, per poter realizzare il progetto, dovevo riuscire a parlare con un softwareista, e questo era un problema. Perché era un problema? Perché se io parlo in un modo e lui non capisce quello che dico, non riusciamo a sviluppare il software. Abbiamo cambiato 4 softwareisti, 2 nel giro di 2 giorni, 1 ci abbiamo perso 6 mesi, ok, il quarto, grazie a Dio, è diventato socio, ok? Ciò vuol dire che non solo è stata parte del progetto, a un certo punto ci siamo sentiti, io e Alessandro, gli ascolta, visto che tu hai dato molto per anche sopportarci, ok? Anche perché Io e Alessandro facciamo anche un altro lavoro, anzi altri due, quindi spesso ci troviamo la notte a fare sta roba, ok? Quindi abbiamo deciso di aprire la società, anche a lui è diventato socio, ok? Uno quindi delle nostre carenze era il linguaggio, ed è un aspetto importante da considerare qualora mai vogliate realizzare dei software o degli applicativi dal punto di vista informatico. Chiaramente un'altra carenza era economica, perché noi non abbiamo soldi per sviluppare il progetto. Io non mi potevo permettere di pagare degli stipendi. Ok? Quindi questo era un elemento sicuramente limitante. E poi ci sono degli altri limiti di carattere di mercato, perché chiaramente riuscire a realizzare dal punto di vista del commerciale non era così semplice. Ok? Descrizione dei brevetti. Anche qui abbiamo studiato e abbiamo descritto la possibilità di brevettare, ok, le formule, sostanzialmente, quindi il linguaggio contenuto nel software. A livello italiano non è possibile farlo, era possibile farlo in America, quindi potevamo depositare di fatto il brevetto in America, che non aveva un grosso valore in Italia, tuttavia. Ma soprattutto per poterlo brevettare in America i costi erano notevoli. Quindi questi aspetti sono stati evidenziati qua dentro, e poi abbiamo optato comunque per non proseguire sull'aspetto della brevettazione, del brevetto. Quindi ad oggi noi abbiamo un software che non è brevettato, ok? Tuttavia è difficile da copiare, perché, per capirci, noi abbiamo preso, noi economisti, i libri che voi avete studiato, in realtà abbiamo preso, diciamo, i libri universitari che usano formule analoghe alle vostre, le abbiamo applicate su Excel nelle aziende, le abbiamo complicate e poi le abbiamo trasformate in un software. Quindi sostanzialmente dal punto di vista del risultato noi facciamo quello che vi hanno insegnato a voi i vostri professori qua, e che eventualmente vi insegneranno se farete economia, dal punto di vista del controllo di gestione, ok? Quindi questo è sostanzialmente quello che abbiamo fatto. Quindi non è brevettabile in sé, va bene? Infine, tutta questa descrizione, ricompresa in circa 11 pagine, anzi 9 pagine, è stata sintetizzata negli schemi di bilancio, che sono il conto economico, lo stato patrimoniale, il conto finanziario previsionali, dove tutto quello che riguarda il mercato, le strategie di marketing, sono state trasformate in ricavi. Ok? Quanti ricavi pensiamo di ottenere? Noi abbiamo detto che in questi anni avremmo ottenuto un certo numero di aziende, in ogni azienda avremmo installato uno o due moduli, o tre o quattro, quindi numero di aziende per moduli installati per importo a modulo, viene fuori il fatturato. Ok? Poi dilazione di pagamento prevista 90 giorni, e poi tutti i costi di struttura, dipendenti, ok? E chiaramente anche aspetto commerciale, cioè vuol dire eventuale pubblicità. Noi abbiamo fatto due eventi, uno a novembre e uno a dicembre in università, anzi uno a novembre e uno a febbraio, in un'università a Reggio e un'università a Parma, dove abbiamo presentato il progetto davanti a imprenditori, commercialisti, studenti, anche persone del settore, quindi software house, e questi eventi sono stati pagati ed erano dentro al business plan. Allora, tenete presente una cosa, che l'obiettivo di questa parte è capire quante risorse servono per realizzare il progetto, cioè quanti soldi devo investire, ok? Quindi sulla base dei soldi che io individuo qua, vado a chiedere il finanziamento, qualora voi andiate a partecipare a un bando di questo tipo, alla regione. Nel chiedere il finanziamento, attenzione, dovete specificare, e questa è una caratteristica del business plan, dove spenderete i soldi che la regione, l'Emilia Romagna, quindi, o l'Unione Europea vi dà, Cioè vuol dire che voi dovrete fare un piano di spesa dei soldi ottenuti, ok? In termini percentuali, chiaramente. Quindi dovrete dire quanti soldi pagherete ai collaboratori, quanti soldi spenderete in attività commerciali, quanti soldi spenderete in attività di hardware e software e così via. Questo piano è fondamentale perché sarà l'oggetto della rendicontazione finale. Cioè, una volta che avete ottenuto il finanziamento, non è che i soldi ve li danno subito. I soldi ve li danno al termine del triennio, dopo aver rendicontato quello che avete fatto, dove dovete dimostrare che avete realizzato tutti questi punti, primo, e secondo, che avete speso i soldi che ancora non vi hanno dato, e quindi come cacchio fate a spendere se non li avete? Poi ve lo spiego, ok? Quindi dovete dimostrare che tutti i soldi che vi hanno dato e che voi avete specificato di spendere in un certo modo, li avete spesi esattamente come avevate previsto. Ok? Quindi, business plan viene presentato a questo contenuto, contiene un piano di spesa che deve essere rendicontato a chi vi ha dato i soldi, ok? E che questa rendicontazione è strumentale per poter ottenere il finanziamento, cioè per ottenere veramente i soldi. Quindi, dal punto di vista procedurale, una volta che avete ottenuto la vittoria da parte della regione, cioè la delibera che vi attribuisce il finanziamento, voi andate in banca, la banca vi dà i soldi a un tasso di interesse privilegiato senza, sottolineo, senza garanzie. Perché la garanzia la fa la regione, ok? Quindi voi avete i soldi il giorno dopo, perché ve li dà la banca, che avete ottenuto la delibera della regione. Fate il progetto, al termine del triennio rendicontate e specificate dove avete speso i soldi, di solito non si sbaglia, ok? La regione accerta quello che voi dite. Dopo qualche mese vi dà i soldi e voi rimborsate in banca il prestito. Chiaramente pagate un po' di interessi, ma questo è il meccanismo che funziona. Ok? Quindi, ok, l'elemento chiave è senza garanzie. Cioè io non ho dato alcuna garanzia alla banca per i soldi che mi hanno dato. No, quando vi daranno, se lo farete e otterrete un finanziamento di questo tipo, sappiate che se vi danno 100.000 euro a casa non portate 100.000 euro, ne portate circa 70.000, 30.000 vengono lasciati giù per motivi, diciamo, fiscali, per semplificarlo, qui non è solo così, ok? Allora, vediamo i numeri.
Il finanziamento della regione è una copertura parziale del business plan?
Sì, esatto. Allora, per capirci, noi avevamo chiesto molto di più, tuttavia ci hanno dato 100.000 euro. Ok? Cioè, nel senso che chi ha valutato il progetto ha ritenuto che 100.000 euro fossero corretti per il tipo di progetto che andavano a realizzare. Tenete presente un'altra cosa, sottolineo una cosa importante. Quando voi partecipate a un bando o andate in banca a chiedere dei soldi attraverso un business plan, perché la finalità del business plan è quella di ottenere dei finanziamenti per realizzare delle idee. Allora, generalmente vengono finanziati prevalentemente iniziative ingegneristiche, di biologia, quindi chimica, ok? Difficilmente in campo, diciamo, della ragioneria, per capirci. Perché questo è vero che è un software, ma è un software che fa quello che facciamo noi su un foglio di carta. Avete capito? Quindi noi siamo andati sul giornale quando abbiamo vinto, perché siamo stati per la prima volta che una società di due ragazzi, perché ho 40 anni, sono molto giovane ancora, di due ragazzi vincevano come primi in regione un bando che avesse come oggetto l'economia aziendale. Ok? Perché questo l'oggetto non è software, è l'economia aziendale. Ok? Quindi questa è la ragione per la quale siamo andati sul giornale il giorno che abbiamo vinto, perché allora vediamo sti numeri. stato patrimoniale. Questi sono di fatto gli asset che noi abbiamo impiegato, ma me ne frega un cavolo degli asset, perché di fatto questi potrei anche prendere in affitto. Quello che mi interessa è il fatturato. Sottolineo due cose. Guardate i ricavi. Noi abbiamo messo di tre tipologie di ricavi. Quali sono? Consulenza, software e formazione. Noi facciamo formazione continua. Vi ho detto che ero a Trieste, ieri ero a Torino, la settimana prossima andrò a Salerno, giro a fare formazione su questa roba qua. Ok? Mi pagano parecchio per fare formazione su questa roba qua. Quindi, per poterlo vendere il programma, dovevamo anche insegnare a usarlo. Ma visto che lo insegniamo e perdiamo tempo, ci facciamo pagare. Ok? Poi, abbiamo i ricavi da licenza software. Le aziende che lo useranno in autonomia mi daranno semplicemente una royalty, si dice. Va bene? E quella la vedete, da 30 a 230 mila euro. In altro è la consulenza. Se qualcuno mi dice, beh, tu me lo installi, ma mi viene anche a fare i calcoli, perché io non ne ho voglia, e mi spieghi i numeri. Quindi c'è anche il mio lavoro, che si chiama consulenza. Va bene? Questo è quello che noi prevediamo di fatto di sviluppare. Come? Sviluppo del fatturato. Chiaramente abbiamo dei costi, ok, che vedete rappresentati. Non sto a spiegarvi cosa vuol dire ammortamento perché lo sapete già. Ok? E vedete i nostri margini sperati. Ok? Devo dire la verità che il calcolo delle imposte è stato fatto in maniera un po' sommaria. Cioè non sono andato ad applicare le regole del TUIR in maniera puntuale. Abbiamo preso l'anteimposta, abbiamo applicato l'aliquota e così via. Ma questo è perché di fatto a livello di business plan quello che conta è l'anteimposta e il risultato operativo, oltre ai margini di contribuzione e così via. Quindi in realtà è questa parte da qui in su che conta, va bene? E come vedete sta in piedi. Ma sta in piedi anche perché? Perché l'azienda è snella, ok? È un'azienda di per sé che non è, è particolarmente immobilizzata, la vedete nelle mobilizzazioni, nell'attivo, ok? Chiaramente l'aspetto economico e patrimoniale non sono sufficienti, occorreva anche l'aspetto finanziario. E qui abbiamo il rendiconto finanziario previsionale, ok, fatto col metodo indiretto. Sostanzialmente, dove andiamo a evidenziare, diciamo, i vari flussi, ok? Poi il business plan si dovrebbe chiudere con alcuni indicatori che vanno a sintetizzare i risultati attesi dall'idea, ok? In questo caso abbiamo usato ROI, ROE, ROS e pochi altri, in realtà ne potevamo usare tanti altri, però questi sono quelli di comune utilizzo e anche di comune conoscenza e quindi li abbiamo sostanzialmente usati anche noi. In realtà abbiamo poi, questo perché soprattutto Ale si occupa anche di strategia, introdotto questa sorta di matrice, chiamiamola, in cui abbiamo esplicitato i vari punti di forza, ok, di debolezza, le opportunità e quali sono le minacce. Sostanzialmente questo sintetizza le 11 pagine precedenti e aiuta il lettore a individuare in maniera puntuale, ok, quali sono le caratteristiche positive e negative del nostro, della nostra idea. Ok? Quindi il business plan, a differenza di altri strumenti di programmazione, è uno strumento che va a descrivere un'idea e quindi la descrizione dipende dalla tecnicità dell'idea, va bene? Cioè di cosa andate a fare, e l'aspetto, diciamo, ragionieristico è solo l'ultimo punto, ma forse in certi casi è più difficile perché dovete essere in grado di descrivere e trasformare, anzi non descrivere, trasformare in numeri tutto quello che prima avete descritto in lettere, ok? Non pensate di fare un business plan solo con questi due schemi, dal punto di vista tecnico non quadrerà mai, ma anche dal punto di vista di chi legge i numeri, soprattutto dopo le modifiche alle regole di bilancio che sono state un anno fa, ma occorre anche includere il rendiconto finanziario, ok? Quindi dal punto di vista tecnico-contabile, il business plan è completo se contiene, oltre alla descrizione di quello che vi ho detto, i tre schemi tradizionali che noi utilizziamo ai fini dell'analisi: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario. Gli indicatori non sono obbligatori, in questo caso erano richiesti, ma sono di fatto una sintesi di quello che vedete sopra. Ok? Allora, io ci ho fatto nell'ora come avevo promesso. Se voi avete delle domande, io le rispondo di qualunque tipo. Ragazzi, non dovete aver paura, ve lo dico, cominciamo subito da oggi, perché poi quando vi becco il prossimo anno, dopo vi interrogo io, quindi non è un problema durante l'ora. Quindi, però se avete domande o dubbi o curiosità, fatelo, perché non c'è motivo di avere timore, ok? Anche le domande che sembrano stupide non lo sono mai, ok? Quindi o adesso o anche dopo io rispondo molto volentieri alle vostre domande. Intanto grazie. Prego.
Prima domanda. Sì, solo siccome noi facciamo discorsi teorici ai ragazzi e diciamo che devono fare il business plan per cominciare un'attività. Ecco, però i tempi sono diversi, le sequenze sono diverse, ossia il business, l'attività si comincia e si sviluppa simultaneamente.
Sì.
Cioè, secondo me potrebbe essere utile dare il senso del quando si fa cosa e con quale sequenza.
Allora, cioè, nella redazione di quando si fa e perché e se. Allora, due cose. La prima, lei ha detto una cosa importante, che vi insegna dal punto di vista teorico. Tenete presente che la teoria vi aiuterà a lavorare, perché la pratica, cioè il livello di pratica che voi riuscirete a raggiungere, dipenderà dalla teoria che avete alla base. Primo. Allora, per rispondere, questo qui è un aspetto che ve lo dico perché serve, perché cominciate a pensarci. Per rispondere alla domanda, allora, il business plan viene fatto generalmente in due situazioni. La prima è come in questo caso, quando io voglio iniziare una nuova, diciamo, impresa. Ho un'idea, ok, la sviluppo su un foglio di carta, vado da qualcheduno per convincerlo a supportarmi finanziariamente per realizzare l'idea. Quindi, di fatto, io descrivo su un foglio di carta la mia idea. Questo lo posso fare in una settimana, in due, dipende dalla complicazione del processo che io andrò a realizzare. E quindi una volta realizzato il business plan lo presento, se mi danno i soldi inizio, ok? Tuttavia il business plan può essere anche utilizzato, anzi io l'ho utilizzato come consulente, da aziende già attive quando vogliono entrare in un nuovo mercato, vogliono commercializzare il loro prodotto su un'altra area, che non vuole dire andare necessariamente in Cina, vuole anche dire vendere un prodotto dall'Emilia Romagna in Lombardia. E per fare questo servono risorse. Pertanto chiamano Luca di turno, che gli fa il business plan e che va in banca insieme all'imprenditore a presentare l'idea per ottenere il finanziamento. Allora, la differenza qual è però? Che mentre nel primo caso io faccio il mio business plan su un foglio di carta, poi se mi danno i soldi vado avanti oppure no, nell'altro caso generalmente il business plan è un tentativo di ottenere un finanziamento da parte di una banca, e qualora non ci sia l'imprenditore potrebbe comunque dire ok, io ho fatto il business plan, ci ho provato ma vado avanti lo stesso. Quindi in realtà l'idea qui descritta potrebbe già essere implementata prima di ottenere il finanziamento, cioè prima che il business plan venga effettivamente presentato o che si abbia risposta dopo la presentazione. Ok, però il business plan non è che usate solo all'inizio, lo usate spesso. Un'altra cosa, a volte il business plan l'imprenditore ce l'ha qua e lo va a presentare semplicemente parlando, ok? Sta a noi, voi anche, percepire quello che vuole fare l'imprenditore e riuscirlo a descrivere in modo da rendere fruibile un'idea che l'imprenditore ha in testa, l'imprenditore è bravo a lavorare, ma magari non è bravo a trasmettere l'idea. Quindi il vostro lavoro è anche quello di avere la sensibilità di capire, ok? Vi assicuro che stare davanti a della gente che lavora e che è imprenditore e riuscire a percepire e trasmettere non è sempre facile, ma è la differenza tra un bravo consulente e uno che non ci riesce, ok?
Il professore prima ha detto che non ha brevettato l'idea perché non può essere copiata, ma un'azienda può rifare la sua stessa idea e non può dire niente a questo punto.
Sì, però non era brevettabile. Cioè in Italia,
non ho capito perché,
perché le regole per le quali tu puoi brevettare, quindi iscrivere un'idea nell'ufficio registri, ok, non erano coerenti con la nostra idea.
Nel senso che per poter brevettare ci sono delle, diciamo, condizioni che devono essere rispettate dalla tua idea affinché giuridicamente tu possa iscrivere il brevetto nell'ufficio dei brevetti. Adesso te la sto semplificando. Il software in sé non è brevettabile in Italia, ok? Ci sono altre forme di tutela, ma anche in questo caso non era fattibile. Quindi è vero, l'idea in sé è copiabile, ma per poter realizzare così come è stato realizzato il nostro software ci vuole tempo, perché lo devi programmare, capito? Quindi il nostro vantaggio eventuale competitivo che deriva dall'essere i primi ci dovrebbe garantire il fatto che un eventuale copiatura dello stesso comunque richieda tempo, hai capito? Questa è stata la nostra, la ragione per la quale abbiamo deciso di non andare in America a brevettarlo.
E poi
okay?
C'è l'organizzazione.
E poi?
C'è l'organizzazione.
Beh, certo, c'è l'organizzazione, lo sviluppo dell'azienda e quant'altro, ok?
Ma il business test va bene solo per le start-up, non può essere ad esempio idealizzato per un prodotto all'interno di un'azienda, per sì. Una nuova idea.
Sì, sì, sì. Spesso viene utilizzato anche per questo, certo. In sé il business plan lo utilizzi ogni qualvolta.
In realtà il business plan lo puoi utilizzare ogni qualvolta tu hai una nuova idea, sia in un'azienda già esistente che in un'azienda di nuova costituzione. È chiaro che nelle aziende di nuova costituzione assume un ruolo fondamentale, perché se vuoi andare in banca, come diceva anche il dottore, è fondamentale, oggi ti chiedono la prima cosa il business plan. Per qualunque tipologia di finanziamento tu vai a chiedere, te lo chiedono. Ok? Quindi...
qualcun altro che osa?
Nessuno di voi ha un'idea che vorrebbe realizzare? No. Qualunque idea, anche la produzione di un nuovo capo d'abbigliamento piuttosto che... perché no, scusate? Nessuno di noi vorrebbe realizzare qualcosa? Secondo voi, quando i cantanti che diventano famosi su internet veicolano la loro, diciamo, arte, qualunque essa sia, tramite la rete, hanno in testa, secondo voi, un business plan o no? E quindi, visto che adesso avete detto di sì, vi spiegate come. Chi è che ha voglia di descrivere eventualmente come un ragazzo può pianificare questa idea?
Uno ha detto sì, quindi adesso lo dobbiamo
trovare.
Secondo me si deve immaginare un manager che potrebbe essere uno che ha delle conoscenze e questo qua mi trova.
Però tu hai ragione, però ti consiglio di leggere il libro di Bruce Springsteen, che non è esattamente l'ultimo cantante, dove spiega la sua relazione con i manager. Nel senso, No, però aspetta, ti spiego perché. Perché si dà per scontato che tu ti devi affidare del manager. Oppure, se non ti fidi, devi conoscere in modo sufficiente quello che lui ti farà firmare piuttosto che quello che ti sottoporrà. Quindi è vero quello che tu hai detto. Hai sicuramente necessità di uno che ti dia la mano. Però in ogni caso non ti puoi fidare al 100%, o affidare al 100% a uno sconosciuto.
Però devi essere bravo tu e affidarti a te stesso.
Devi investire su te stesso, devi studiare, devi conoscere, ok? Questo ve lo dico perché io ho fatto l'esempio dei cantanti, non a caso. Cioè l'esempio di Fedez o qualche un altro di quelli che sono emersi dalla rete, che mi piace, che non mi piace, non me ne frega niente. Quello che voglio dire è che la sua attività è fortemente basata su un progetto, su un'idea di marketing, ok? Su un target ben preciso, ok? Su come veicolarlo, cioè vi sto descrivendo i punti del business plan. Avete capito? È questo che vi voglio dire. Poi, il discorso del manager, tu hai perfettamente ragione, arrivato a un certo punto non puoi prescindere. Però quello che volevo dire io è che qualunque cosa, anche nell'arte della musica, del ballo, richiede per poter arrivare una strategia, un'organizzazione, una dedizione di lavoro, ok? E quindi un business plan che magari ce l'avete in testa, è un vostro programma. Business plan è un programma per eseguire un prodotto, per realizzare un'idea.
Mi è venuto in mente una cosa, avevo visto il film, adesso non mi ricordo il titolo, Jerry Maguire, relazione programmatica.
Sì, è ha senso, assolutamente. Ok?
Segue gli sportivi.
Esatto, ma c'è un'idea di un programma per realizzare un obiettivo. Il business plan è un programma per realizzare un obiettivo. Ok? E lo potete fare tutti per qualunque cosa. Può essere anche all'estremo la pianificazione di una strategia sportiva per vincere un torneo. Ok? La logica può essere implementata anche in questo ambito, estremizzando il concetto. Ok? Questo mi deve passare, ragazzi. Va bene?